Capitolo 16. L'amore ritrovato. La carriera di Alfredo nella Barclays proseguiva in maniera spedita, tant'è che era ormai considerato tra i dirigenti più in vista nella sede italiana dell'azienda. La sua preparazione, l'impegno e le capacità gli avevano fatto scalare molte posizioni e indotto i vertici ad affidargli, in aggiunta a quelle iniziali, nuovi e più importanti incarichi di responsabilità. Li aveva accettati con entusiasmo, nonostante siffatte ulteriori incombenze lo costringessero spesso ad allontanarsi da Milano e dalla sua famiglia, in genere per brevi periodi. A volte doveva portarsi a Londra, alla sede centrale della società, altre a Roma per riunioni alla Banca d'Italia o dell'Associazione Bancaria Italiana. Le sue trasferte romane coincidevano con gli ultimi giorni di ogni trimestre, spesso dal giovedì sino al tardo pomeriggio del giorno successivo. Ciò gli consentiva di rientrare venerdì sera a Milano e di poter godere di una lunga pausa dal lavoro durante l'intero weekend. In uno dei suoi viaggi nella capitale italiana, replicando gesti sempre compiuti in precedenza, era sceso dal treno, aveva attraversato il grande piazzale antistante la stazione Termini e imboccato Via Nazionale per raggiungere a piedi, in breve tempo, l'hotel che lo avrebbe ospitato e, successivamente, il palazzo della Banca d'Italia, dove era atteso da una riunione di lavoro. In simili circostanze, usava infatti soggiornare in un grande albergo sulla stessa via. Lo aveva scelto sia per la collocazione strategica e la vicinanza alla stazione centrale, sia per i numerosi comfort che esso offriva, tra cui un ristorante di buon livello. Inoltre, all'arrivo, poteva fare immediatamente il check-in e disfarsi del bagaglio e portarsi dopo pochi minuti a Palazzo Koch, che si trovava a breve distanza. Anche quel giorno stava per ripetere il suo solito rito, che peraltro aveva sempre celebrato per anni sin dall'inizio delle trasferte romane. Così, dopo aver percorso il tratto iniziale della via principale, si era ritrovato nella zona dell'incrocio con Via Torino, la traversa che conduce al Teatro dell'Opera di Roma. Essa in quel momento pululava di gente ed era percorsa da un buon numero di autovetture. La cosa lo incuriosì alquanto, si fermò un attimo a guardare e captò immediatamente il motivo della presenza di tante persone. Per quella sera era prevista un'importante rappresentazione lirica in teatro. Riprese il cammino, ma riuscì a percorrere solo alcuni metri. Fu costretto a fermarsi di nuovo perché si sentì investito dal caldo accento di una voce femminile. Proprio nel momento in cui aveva ripreso a volgere lo sguardo in avanti sull'importante strada romana ed era ormai proteso verso la prima meta. Rimase immobile e sentì correre un brivido lungo la schiena. Il respiro era diventato via via affannoso. Attese un po' per potersi riprendere dalla sorpresa e per riuscire a decifrare correttamente quel suono che aveva appena udito. Invero, era soltanto un monosillabo. Al. Tuttavia corrispondeva esattamente alle vibrazioni di una musica familiare che non ascoltava più da molto tempo. Ed era ora espressa da quell'inconfondibile nomignolo che rappresentava una connessione emotiva. E solamente una persona aveva adoperato affettuosamente con lui. Tu? Sì, sei proprio tu, disse infine, ridestandosi e girandosi repentinamente. Poi, con il fiato ancora spezzato dall'emozione e il cuore che batteva a mille, si lanciò verso la persona che gli si era parata dinanzi e si era a sua volta protesa verso di lui per abbracciarlo. Era Maria Laura. L'amica, mai dimenticata, che sino ad allora aveva cercato solo nei suoi sogni o nei ricordi indelebili di un'epoca lontana. Furono momenti indescrivibili, di fortissimo coinvolgimento emotivo, intensi, intrisi di quei sentimenti mai svelati, della passione che per anni entrambi avevano conservato intatta, che dal giorno del loro ultimo incontro attendeva soltanto di esplodere, di travolgerli alla prima occasione, quando si sarebbero finalmente rivisti. Restarono abbracciati ancora per un po', e un altro poco ancora, fino a quando le forti sensazioni dell'incontro non iniziarono a quietarsi. «È davvero strano. Mi sono trovata in strada per puro caso. Stavo aspettando un collega musicista con il quale sarei poi dovuta entrare in teatro. Ho guardato verso Via Nazionale e ho intravisto da lontano una sagoma. Mi sei sembrato tu. Mi sono avvicinata con passo veloce. Sono arrivata più vicino. Non ho avuto più alcun dubbio, eri tu», disse lei, prendendolo sotto braccio con fare affettuoso. «Del resto, non potevi che essere tu», aggiunse subito dopo sorridendo. «Sai, ho girato il mondo, ma dal giorno che ci siamo lasciati non ho ancora incontrato un altro. Clark Gable». Scoppiarono a ridere. Fu una risata travolgente che esprimeva un senso di liberazione, come se in tutti quegli anni avessero vissuto le loro vite in modo pieno, ma non completo, per la lontananza dall'altro che avevano sempre avvertito fosse sceso così, in profondità dentro ognuno di loro. E lì era rimasto, talvolta materializzandosi in qualche evento, circostanza o occasione dell'esistenza, assumendo ogni volta un profilo, un ruolo o una consistenza diversi, sempre identificabili perfettamente però. Entrambi sapevano infatti percepire la presenza cara, leggere al di là delle apparenze, ascoltare il rumore del silenzio, vedere la luce della notte. Era un legame di alto tasso di empatia e di complicità, che era manifestato con un linguaggio tenero e comprensibile solo da loro. «Sei sempre stata con me», fece lui, manifestando ancora quella pacata inibizione che in gioventù gli aveva impedito di confessarle i sentimenti che aveva provato. «Tante volte, soprattutto nei primi anni, lontano da te e da tutti, dal nostro mondo, pensare a te, il tuo ricordo sono state la cosa più bella per me. Sei stata il mio rifugio interiore, lo scoglio al quale mi sono aggrappato con forza, che mi ha consentito di andare avanti», aggiunse poi, iniziando a vincere l'insicurezza e mostrandosi sempre più a suo agio nel rapporto con lei. «Ora che ti ho rivista», concluse poi, «non riesco a capire come abbia potuto vivere tanti anni lontano da te». Lei non riuscì a trattenere le lacrime, si lasciò andare in un pianto a dirotto. Riuscì comunque a trovare la forza per confessare quel sentimento profondo che da sempre anche ella provava, che aveva continuato a nutrire di attenzioni, ricordi e tenerezze. «Sei sempre stato il mio faro, il mio mondo, Al», gli disse quindi Maria Laura, esprimendo così quell'emozione silente e sempre presente che aveva conservato tanto a lungo. Poi aggiunse: «Nella vita ho tante volte pensato all'amore. Mi sono chiesta come fosse. Ora mi rendo conto che non può essere definito. Non è una cosa sola. È un fascio di raggi che si dipartono tutto all'intorno di un punto. È una raggiera. Tu sei per me uno dei raggi più belli e luminosi». Rimasero un attimo in silenzio, quasi a contemplare l'immagine straordinaria con la quale ella aveva saputo dipingere la loro intesa. Anche lui pensò in quel momento che lei fosse uno tra i fasci più splendenti che componevano la sua personale raggiera. Ripresero a parlare e continuarono amorevolmente, racchiudendo in rapide didascalie gli accadimenti di tanti anni delle loro esistenze. Come se d'incanto la dimensione tempo fosse stata annullata e non si fossero mai alzati dalla panchina sul lungomare di Salerno. Parlarono anche dei loro figli, che erano coetanei. Pure, come era inevitabile della vicenda che da qualche tempo opponeva l'avvocato Ferrari al fratello di lui, Gennaro. Alfredo ne era all'oscuro. Mancava infatti da Salerno da molti anni ormai e non aveva mantenuto alcun contatto con gli amici di un tempo. Inoltre, sin dall'epoca morte del padre, il rapporto con il fratello si era interrotto a causa della lite che avevano avuto per questioni insorte sull'eredità del genitore. Gennaro l'aveva sperperata, come si dice, a babbo vivo, prima ancora di poterne disporre, e senza dare conto agli altri interessati. La madre e la sorella avevano dovuto porre rimedio ai danni che aveva sciaguratamente causato, sostenendo ingenti spese e affrontando persino un processo, dal quale per fortuna erano uscite indenni. La notizia della lite, che ora opponeva il fratello all'avvocato, lo turbò profondamente. Aveva ben presente l'amicizia sincera tra le loro famiglie di origine, soprattutto quella di Gustavo con suo padre. E ricordava perfettamente l'impegno da gran signori che aveva suggellato la loro intesa. Nella sua ottica era stato un vero privilegio aver potuto vivere nell'appartamento di Salerno, e ciò era stato possibile unicamente per la generosità di una persona come l'avvocato. Aveva sempre considerato un dono speciale averlo conosciuto e frequentato. Aver potuto ascoltare i suoi consigli e gli ammonimenti, percepito l'affetto che gli trasmetteva con ogni parola e ogni gesto. Si era immedesimato e soffriva ora la sua stessa sofferenza. Non si dava pace del torto che stava subendo. Lo avrebbe voluto aiutare con tutte le sue forze, ma per quanto si sforzasse, non riusciva a intravedere un modo per poterlo fare. Il fratello, come sapeva bene, aveva un caratteraccio ed era imbevuto di credenze negative e di ideologie deleterie. Giammai lo avrebbe ascoltato e avrebbero seriamente corso il rischio di peggiorare ulteriormente la già grave controposizione. Si arrese pertanto dinanzi all'evidenza e all'impossibilità di potersi attivare per conciliare gli antagonisti. Maria Laura si trovò d'accordo, non aggiunse altro, né volle proseguire sulla strada delle amarezze. Desiderava soltanto ritornare senza indugio all'idillio dell'incontro di quel giorno, riavvolgendo prontamente il nastro. Cambiarono dunque discorso e ripresero nuovamente a conversare con immutato affetto, a volte anche teneramente abbracciati, incuranti del tempo che inesorabilmente stava passando. Si ritrovarono come racchiusi in una grande bolla di vetro, che rotolando lungo la strada, seguendo l'incedere dei loro passi, aveva raggiunto la zona del Teatro Eliseo, quasi alla fine della Via Nazionale. «Si è fatto tardissimo. Tra pochi minuti devo essere in camerino al Teatro dell'Opera. Sai, stasera va in scena La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Io sono stata scritturata per interpretare Lola, la moglie di compare Alfio. Mi renderesti davvero felice se tu potessi venire alla rappresentazione. Ti farò riservare un posto. Potrai ritirare il pass direttamente alla biglietteria all'ingresso. È tardissimo anche per me. Dovevo essere già seduto al tavolo della riunione alla Banca d'Italia. Per fortuna è dall'altra parte della strada, proprio qui di fronte. Posso raggiungerla immediatamente», disse Alfredo, mostrandosi particolarmente rammaricato per la nuova imminente separazione da Maria Laura. Si riprese presto, però, quando guardandola fissa negli occhi, che sembravano brillare sempre di più per la gioia che stava provando, le aggiunse: «Mi dispiace di non poterti accompagnare sulla strada del ritorno. Mi farò perdonare, però, verrò stasera al teatro ad applaudirti, e poi...» «Sì, e poi che bello!» rispose lei, che si protese a dargli un bacio affettuoso di saluto. Così facendo finì però per sovrapporre le sue labbra a quelle di lui, allungate nello stesso gesto. Si baciarono. Poi si commiatarono con un «a più tardi», le cui parole sembravano riempire il medesimo spazio che li aveva contenuti anni prima, quando, separandosi appena usciti di scuola, una volta terminate le lezioni, si rinviavano a un nuovo incontro nel pomeriggio. Passarono la restante parte del pomeriggio nei rispettivi impegni, ma avvolti nell'eccitazione più piena, presenti più che mai l'uno nell'altro e con l'altro. Alfredo, finito il meeting, raggiunse velocemente il teatro, entrò e si accomodò in un posto centrale della platea. C'era molta gente, la sala era piena ai limiti della capienza. Era un'opera di grande richiamo che rimandava alla vicenda esaltata dalla prosa magistrale di Giovanni Verga, il quale nella sua novella aveva reso immortale il dramma di Turiddu e compare Alfio. La seguì con molto coinvolgimento e tuttavia senza mai staccarle lo sguardo di dosso. Ne era estasiato, sentendola cantare e vedendola muoversi sul palcoscenico con grande maestria. Per un momento si calò addirittura nei panni di Turiddu e, rivolto a lei, immaginò di cantare. «Oh Lola, c'hai di latti la camicia, sì bianca e russa come la girasa, quando t'affacci fai la vucca risa, beato cui ti dà lo primo vaso». Maria Laura aveva notato l'amico in platea. Era una presenza inusuale che le trasmetteva forti emozioni che ella riversava a piene mani nella sua performance. Lo cercava con gli occhi e a volte sembrava dedicargli le note più belle che uscivano dal suo petto, come fece soprattutto ponendosi diritta verso di lui e cantando. Fior di giaggiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, ma bello come lui ce n'è uno solo. Era ormai diventata una grande artista. L'opera, brillantemente rappresentata, si concluse infine con un applauso scrosciante, con un'ovazione del pubblico che durò parecchi minuti. Il sipario calò. Lei raggiunse il camerino, dove trovò la sorpresa di un bouquet regale, dal fascino mistico, di rose rosse, emblema dei loro sentimenti, e di orchidee, che nell'unione raffiguravano intensi momenti di magia. Il biglietto che lo accompagnava recava solo un emblematico io, che sembrava un La maggiore sul pentagramma di uno spartito che conosceva bene. Si rivedero fuori dal teatro e insieme si immersero nella magica notte romana. Cenarono in un locale di Trastevere. Lo trovarono caldo e accogliente, con le luci soffuse, le candele accese e una giusta musica di sottofondo che accompagnava ogni loro parola, appena sussurrate ogni gesto. L'atmosfera gli fece apprezzare i cibi e i vini e condividerne gli attimi, un potente mix che aveva reso meravigliosa la loro serata, indimenticabile. Roma li abbracciò poi nella notte e li cullò per un altro giorno ancora. Le ore passarono in fretta, in un ritmo incalzante di emozioni che scandiva i loro istanti insieme, che avevano colmato quella loro separazione così a lungo mantenuta. Inevitabilmente sopraggiunse l'ora del commiato. Si salutarono di buon mattino nella hall dell'albergo di lei in via Cavour. Non si diedero alcun appuntamento per incontrarsi in seguito, decisero insieme, in silenzio, ma parlandosi con gli sguardi, di affidare al fato il loro destino, che in quei giorni era stato benevolo nel farli ritrovare ancora una volta. Consumarono il nuovo distacco. Alfredo rientrò a Milano, Maria Laura raggiunse Salerno. Ritornarono alle loro ordinarie occupazioni. Altro tempo sarebbe passato, anche se ora, dentro di loro, sarebbero rimasti impressi i bagliori delle intense notti romane, che avevano portato a compimento l'incompiuto che era rimasto a lungo sospeso nelle loro vite. Da quel momento in poi, solo la sorte avrebbe stabilito se altro tempo gli sarebbe stato concesso.